Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emergenza Covid, il ministro Speranza rinnova le misure per una settimana in Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. Intanto in Calabria ancora senza un commissario alla sanità, stasera la decisione del governo al varo del Consiglio dei Ministri, anche il decreto ristori ter. Test di massa alla popolazione dell'Alto Adige da oggi, così la zona rossa promette di piegare la curva del contagio. In Cina la Sinopharm annuncia 1 milione di persone hanno già ricevuto il vaccino sperimentale. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura torniamo sull'emergenza Covid, i dati confermano, sono timidamente incoraggianti per la prossima settimana, si pensa ad un alleggerimento delle misure a ridosso del Natale, ma al momento il governo ha fatto sapere che non c'è nessun cambiamento, si va avanti fino al 3 dicembre con l'attuale DPCM, poi il ministri Speranza e Boccia hanno comunque aperto a possibili modifiche del sistema dei parametri.
Riflettori puntati a Roma sulla cabina di regia Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Tecnici Regionali, che oggi pomeriggio fornirà il nuovo report settimanale sul contagio. Sono in vista nuove restrizioni, sembra certo l'Abruzzo in zona rossa, decisione già anticipata 2 giorni fa dalla Regione, mentre stamattina il Ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza che conferma fino al 3 dicembre la zona rossa per Calabria, Lombardia, Valle d'Aosta e Piemonte e quella arancione per Puglia e Sicilia. Nonostante l'indice R con T sia in miglioramento ovunque, così come il tasso di contagi su tamponi, la situazione non migliora negli ospedali e per uscire dalle restrizioni servono 14 giorni con dati a un livello di rischio più basso. Dunque eventuali uscite da zone rosse e arancioni arriveranno non prima della fine del mese. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
Intanto al via in Alto Adige lo screening di massa della popolazione con l'obiettivo di sottoporre il 70% delle persone al test rapido per la diagnosi del Covid-19, pari a 350.000 persone, una organizzazione complessa, i positivi dovranno poi restare in quarantena per 10 giorni, insomma in questo modo la regione pensa di poter piegare la curva del contagio, ne parleremo tra poco. E ora invece il caso Calabria al Consiglio dei Ministri di questa sera, attesa per la nomina di un commissario alla sanità, mentre dall'inchiesta che ieri ha portato all'arresto del Presidente del Consiglio regionale per voto di scambio emergono nuovi particolari sul dissesto sanitario della Regione.
Era l'aprile 2019 quando nella relazione per lo scioglimento dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria si parlava di situazione fuori controllo ed è questo che il futuro commissario troverà ancora in gran parte della regione dopo anni di tagli, dopo uno specifico decreto Calabria e dopo molti più casi di mala sanità. Perché è di questo che si parla a proposito della situazione sanitaria in Calabria ancor prima dell'emergenza Covid. Si parla di una ragazza di 16 anni morta nella sala operatoria di Vibo per un blackout, di una donna curata con antidolorifici espirata poco dopo, si parla di un 53enne a cui furono fatali i giorni prima del trasferimento a Catanzaro da Locri, la cui condizione dell'ospedale tra mala gestione e interessi dell'andrangheta fu al centro delle denunce del vicepresidente della regione Fortugno, poi ammazzato. E l'immagine del sistema sanitario calabrese è forse in una foto scattata a Rossano, una paziente dorme per terra per mancanza di barelle. Questo mentre soldi a pioggia troppe volte sono arrivati a società vicine alle cosche e a personale a loro legato e nel frattempo 14 piccoli ospedali venivano chiusi per ripianare i debiti. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E al Consiglio dei Ministri di questa sera sul tavolo, oltre alla nomina del commissario per la sanità calabrese, anche il decreto ristori ter, misure fino a 1.400.000.000.
Assicurazioni sul recovery plan e sulla maggioranza. Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri interviene ad Omnibus sulla 7. Il piano italiano arriverà entro i tempi stabiliti. Stiamo lavorando con grande intensità. Siamo in un'interlocuzione con la Commissione europea come gli altri paesi. Nessuno paese ha presentato il piano finale. In CDM intanto arriva 1,3 miliardi per finanziare ristori in automatico alle regioni che peggiorano di fascia nelle misure di contenimento. Gualtieri nega poi l'allargamento della maggioranza a Forza Italia.
Non c'entra nulla, no. Stiamo parlando di una normale collaborazione di fronte a un momento difficile per il paese.
Gli fa ecco il segretario d'AM Nicola Zingaretti, non esiste l'ipotesi di un allargamento della maggioranza e riguarda la questione Mediaset. Zingaretti precisa, il ministro Patuanelli ha chiarito che l'emendamento che va a impattare sui rapporti Mediaset-Vivendi è una norma che non è finalizzata ad un'azienda ma una condizione del mercato. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Abbiamo compiuto un grande errore a decidere di rilegare l'adolescenza e gli studenti delle scuole superiori a una didattica al 100% a distanza. Così oggi ai microfoni di Radio 24 la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. E proprio in questi giorni, insomma, va avanti la protesta degli studenti delle scuole superiori contro questa modalità di didattica a distanza. Fanno lezione non a casa ma all'aperto. Sono i ragazzi del movimento School for Future a Torino davanti al liceo Gioberti, dove la preside ha vietato la didattica a distanza in luoghi diversi dalla propria abitazione. A Milano invece accade al liceo Severi Correnti. Le voci questa mattina le ha raccolte Maria Piera Cisci.
Siamo qua fuori dalla scuola perché riteniamo che la DAD non sia appunto una scuola. Vogliamo tornare in presenza per imparare appunto tutte le materie che vogliamo studiare.
Penso che sia molto più produttivo venire a scuola a studiare invece che stare tipo 6 ore davanti a un computer, che molto spesso alla fine non si riesce neanche a seguire perché va via la connessione, va male quella del prof. E poi anche perché, cioè, non riesco a stare solo 6 ore a studiare, ho comunque bisogno di vedere qualcuno che riesca a collegare alla scuola.
Cosa ti manca di più delle lezioni in presenza?
Il interagire sia con i miei compagni sia con il prof.
Però allarghiamo lo sguardo all'andamento dell'epidemia nel mondo, ci concentriamo in particolare sulla Cina, dove da settimane si registrano pochissimi casi, la vita è tornata alla normalità pur mantenendo alcune misure di contenimento. E sempre in Cina oggi la Sinopharm ha fatto sapere che quasi 1 milione di persone hanno già ricevuto un vaccino sperimentale.
Continua la corsa al vaccino contro il coronavirus dopo che ieri la Commissione Europea ha annunciato che entro fine anno l'EMA potrebbe dare l'autorizzazione alla commercializzazione dei vaccini di BioNTech e Moderna. Dalla Cina la notizia che i 2 vaccini sperimentali anti-Covid-19 prodotti dall'azienda Sinopharm sono già stati somministrati a quasi 1 milione di persone. Il problema è che la compagnia farmaceutica non ha ancora fornito dati clinici a supporto della loro efficacia e soprattutto dall'estate Pechino ha consentito inoculazioni di vaccini non ancora approvati per casi ritenuti urgenti come dipendenti che si recano all'estero e medici o infermieri. Nessuno dei vaccinati ha contratto il Covid o ha sviluppato reazioni avverse, si limita a dire l'azienda. Questo mentre Pechino comunica cifre minime di nuovi contagiati, 4 casi nella municipalità di Tianjin, nel nord del paese, e vanta addirittura numeri record per il turismo nella provincia centrale dello Hubei, di cui Wuhan è capoluogo, la più colpita all'inizio della pandemia. Oltre 53 milioni di viaggiatori da agosto ad oggi, probabilmente incentivati dal governo centrale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora con la cronaca, ma siamo in qualche modo sempre parlando dell'emergenza Covid e anche delle misure a sostegno economico, perché oltre 700 persone avevano ottenuto indebitamente il bonus spesa Covid per aver dichiarato, diversamente dal vero, di trovarsi in condizioni di difficoltà economica e di indigenza, ma sono state scoperte.
C'era una signora che aveva indicato un ISEE di 4.800 euro quando in realtà era di oltre 67.000 e sui propri conti correnti aveva 325.000 euro. C'era chi aveva alterato il proprio stato di famiglia allargandolo a familiari non residenti per incrementare la somma da percepire e chi al contrario aveva finto una separazione. 700 in totale le persone scoperte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di controllo relativi al bonus spesa Covid-19, storie spesso di miseria e disperazione, ma molte anche le storie di gretta avidità, come alcuni esponenti della criminalità organizzata locale che dichiaravano di trovarsi in condizioni di difficoltà economica o di indigenza tali da non poter comprare generi alimentari e di prima necessità. Le sanzioni amministrative, ammontano a oltre 250.000 euro, somme che dovranno tornare nelle casse dello Stato. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora parliamo del Black Friday, perché in Francia si sta valutando lo slittamento di una settimana in avanti per consentire lo shopping nei negozi, una richiesta che sale anche in Italia da parte degli operatori.
Pressing per il rinvio del Black Friday non solo in Francia ma anche da noi, e non solo per il commercio online. Il direttore generale di Amazon France, Frédéric Duval, ha annunciato perfino al telegiornale che la piattaforma mondiale di vendite online accetta la proposta del ministro dell'economia Bruno Le Maire di rinviare di una settimana il Black Friday per consentire al governo di anticipare di qualche giorno la riapertura dei negozi. La riapertura dei negozi potrebbe essere anche annunciata per il 27 novembre invece del 1 dicembre. E anche in Italia scendono in campo le associazioni dei consumatori, soprattutto a difesa dei piccoli negozi. L'esigenza arriva anche da Milano. Marco Barbieri, segretario generale di Unione Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza.
La situazione di lockdown in Lombardia, siamo in zona rossa, impatterà inevitabilmente sul tema dei consumi per il mese di dicembre. È auspicabile che il Black Friday possa essere leggermente spostato di qualche giorno.
E a Padova una decisione molto combattuta, quella presa dall'amministrazione comunale e dalle associazioni di categoria. Il Black Friday quest'anno non si svolgerà nel celebre venerdì nero americano, consigliato il Black Friday at Home. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.
Inizia un nuovo fine settimana e una delle attività ludiche e sportive tra le poche consentite è il ciclismo, un settore sempre più in crescita nel nostro paese.
Tra rimborsi e voucher, che fine ha fatto il buono mobilità? Oltre 300.000 erano le richieste di rimborso andate a buon fine durante il famoso Click Day del 3 novembre. 257.000 i voucher emessi per gli acquisti fino al 2 dicembre. Una vita travagliata quella di questa misura, con un Click Day che aveva fatto molto discutere, seguito dalla riapertura del portale fino al 9 dicembre per coloro che erano rimasti esclusi. Ora i primi rimborsi promessi in 10 giorni lavorativi stanno finalmente cominciando ad arrivare, mentre si sta lavorando per trovare altre risorse per gli esclusi che verranno rimborsati con il nuovo anno. Più problematico il fronte dei voucher, in scadenza il 2 dicembre. Le bici infatti non si trovano quasi più. Simone Carbutti, dello storico negozio Cicli Lazzaretti di Roma.
La disponibilità in questo momento sul segmento più richiesto, che è quello che va dagli 800, ai 1000, 1200, è completamente terminata, perché è il segmento più ricercato, dovendo cercare di scaricare al massimo il voucher, che è di 500 euro.
Un mercato, quello della bici, che a fine 2020 dovrebbe far registrare un 30% in più, con oltre 2 milioni di pezzi venduti, una stima che potrebbe essere ancora rivista al rialzo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti dopo la sintesi della giornata che avete appena sentito, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dallo screening di massa che si sta effettuando nella provincia di Bolzano. Saremo con il presidente della provincia autonoma Compace per sapere che cosa si aspettano da questo test di massa. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, il ministro Speranza rinnova le misure per una settimana in Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. Test di massa alla popolazione dell'Alto Adige, intanto da oggi, così la zona rossa promette di piegare la curva del contagio. Black Friday in Francia, si valuta lo slittamento di una settimana per consentire lo shopping nei negozi, una richiesta che sale anche in Italia da parte degli operatori. Tredici e 17 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E allora, come anticipato, è con noi Arno Compacer, presidente della provincia autonoma di Bolzano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, per parlare di questa operazione che sta interessando un po' anche a livello internazionale, so che ci sono tantissimi giornalisti lì da voi, osservatori dall'Austria, per capire questo screening di massa, questo test che promettete di fare a circa il 70% della popolazione, se ho capito bene, test rapidi. Per che cosa? Per la diagnosi, naturalmente, del Covid-19. Con quale obiettivo, Compace? Poi ci parlerà anche di come è stato organizzare, quanto tempo ci metterete a fare tutti questi test. L'obiettivo qual è?
Beh, l'obiettivo ovviamente è abbassare il fattore RT, cioè abbassare ovviamente il numero delle infezioni, interrompendo le catene di infezioni su vasta scala in tutta la provincia, individuare le persone positive, asintomatiche, che la loro insaputa rischiano di infettare altre persone, e ovviamente metterle in isolamento. È previsto che chi è riscontrato positivo vada subito in automatico in isolamento, può chiedere anche poi la certificazione di malattia, che anche questa viene trasmessa in automatico, e rimane in isolamento per 10 giorni. Se non sviluppa sintomi in questo periodo, può poi rientrare.
Quindi testare il più possibile per scoprire anche gli asintomatici, bloccarli e bloccare così la catena del contagio. Perché su questo, Compaccer, su questa questione, no, della necessità o meno di fare test, si è discusso tanto, si è sentito dire tutto e il contrario di tutto. Abbiamo sentito chi, come per esempio il professor Crisanti in Veneto, da tempo sostiene che sia necessario testare moltissimo, chi invece, come il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, addirittura in certi momenti ha detto può essere controproducente fare troppi test, dare patenti, false patenti, negatività, eccetera. Perché invece voi scommettete su questo legame tra testare e interrompere la catena del contagio? Lei l'ha già spiegato, però ce lo spieghi ancora meglio.
No, bisogna dire che hanno un po' ragione entrambi. Da un lato, ovviamente, lo screening di per sé non è la bacchetta magica, non è che si risolve la pandemia con questo screening, ma ovviamente togliamo ovviamente un grande carico di infezioni dal territorio. Questo è combinato alle misure restrittive per evitare contatti sociali. Noi abbiamo un lockdown molto serio qui sul territorio, l'abbiamo addirittura anticipato prima che fossimo dichiarati zona rossa ufficialmente, con misure che vanno anche oltre quelle previste dal DPCM. E adesso con questo screening ovviamente vogliamo abbreviare i tempi del lockdown, però ci vorranno sicuramente almeno altre 2 settimane di particolare attenzione anche di coloro che risultano negativi al test, e poi seguiranno anche dei screening mirati per determinati comuni o determinate categorie di persone, ovviamente, e tutto questo dovrebbe portare a una riduzione del fattore RT nel giro di 10 giorni, 2 settimane, da quello che è oggi circa l'1,5 a un valore sicuramente nettamente sotto l'1.
C'era anche un po' d'attesa in vista del 3 dicembre per la possibile, diciamo, riapertura della mobilità, anche in vista, parlo quando eravamo ancora, diciamo, a metà ottobre o fine ottobre, quando si annunciavano misure restrittive, si diceva, beh, ma insomma, forse qualcosa, un po' di vacanze in montagna si potranno fare. In queste circostanze immagino che questo sia, come dire, da escludere al momento?
Sì, beh, il primo obiettivo è adesso interrompere le catene di infezione, poi poter riaprire anche le scuole, poter poi riattivare le attività economiche, e poi ovviamente guardiamo avanti, però ovviamente parlare oggi di stagione sciistica a Natale,
ecco, non
è ancora prematuro, è improbabile che a Natale possiamo avere una vera stagione sciistica, però speriamo nel mese di gennaio di poterci arrivare.
Ecco, non è questo l'obiettivo, diciamo, di questo test, è un obiettivo ancora più, diciamo, proprio di carattere sanitario, stando sulla situazione. Anche perché una cosa che è stata sottolineata forse poco, test di massa, test a tappeto, secondo alcune interpretazioni, insomma, di carattere scientifico, potrebbero agevolare nella scoperta dei cosiddetti super diffusori, no? Che sono quelle persone magari asintomatiche, ma che sono in grado di contagiare tantissime persone, fino a 30 persone, e che sarebbero una delle chiavi di questa epidemia di coronavirus. Diciamo, facendo test a tappeto si interrompe anche la possibilità che queste persone creino dei cluster e dei focolai. Quindi, diciamo, le motivazioni a sostegno di questa operazione ci sono. Un'operazione con Patcher complicata, no? Quanto è stato complesso mettere in piedi questo test a tappeto?
Beh, innanzitutto bisogna dire che ovviamente un'operazione di questo tipo si può fare solo adesso, perché adesso i test antigenici sono sul mercato e sono anche convalidati, ovviamente anche hanno il loro valore non solo scientifico, ma anche poi gli effetti legali collegati, e noi abbiamo avuto 10 giorni a disposizione per organizzare questo screening a livello provinciale, coinvolgendo ovviamente in primis l'azienda sanitaria, ma poi la protezione civile, tutto il nostro sistema di protezione civile che si basa anche sui comuni, ma soprattutto anche sui vigili fuoco volontari, la Croce Rossa, la Croce Bianca, ci sono tante organizzazioni che collaborano, abbiamo queste 200 linee di test, impiegheremo oltre 1000 infermieri e medici, ma soprattutto anche tanto personale amministrativo. È stato un grande sforzo, fin d'ora funziona bene, alle ore 10, cioè dopo 2 ore solo di inizio di questa iniziativa, erano già più di 24.000 persone che si erano sottoposte ai test, di cui circa 600 sono risultati positivi.
Ecco, senta, le voglio chiedere un'ultima cosa, compaccio, prima di salutarci, un giudizio su questa questione dei test, no? Perché voi siete lì al confine con l'Austria, vedete quello che si fa in Nord Europa, in Germania in particolare, dove siamo credo su intorno ai 300.000 tamponi al giorno, e forse qualcosa meno. L'Italia ha aumentato tantissimo la capacità di testare da marzo, aprile, maggio fino ad oggi, siamo oltre 200-240.000 tamponi al giorno. Si è fatto abbastanza secondo lei, o l'Italia è ancora in ritardo su questo?
No, secondo me l'Italia è sempre stata in prima linea, anche se rapportiamo il numero dei test effettuati, test PCR in questo caso rapportato alla popolazione, l'Italia sicuramente è davanti all'Austria e alla Germania. E qui si sono fatti tantissimi test, anche per quanto riguarda le misure restrittive, cioè l'Italia in primavera era un po' il modello anche per gli altri paesi europei. Io credo che è stato anche un successo, abbiamo visto che poi in estate le cose hanno funzionato piuttosto bene. Paghiamo oggi un po' l'estate, perché forse abbiamo abbassato un po' troppo la guardia durante il periodo estivo e adesso stiamo pagando il conto, però io credo che tuttora l'Italia sia in prima linea, e so anche che il ministro Speranza ieri è riuscito anche a portare avanti una sua iniziativa a livello europeo per dare un valore ancora più importante ai test antigenici, dove la Germania era un attimino titubante ancora, perciò io credo che le misure anche fatte dal governo, dal Ministero della Salute in particolare, siano anche un modello a livello europeo.
Grazie Anno Compacer. Grazie. Va bene, questi test dureranno fino a domenica, poi vedremo anche l'esito, quale percentuale di positivi verrà riscontrata. Sarà un test importante anche per così conoscere il livello di diffusione dell'epidemia in Italia. Adesso parliamo di vaccini. Intanto due o tre numeri sono quelli che sono stati forniti dal commissario Arcuri: 1.700.000 dosi per quanto riguarda l'Italia. No, 1.700.000 persone, sono oltre 3 milioni le dosi, però ci vogliono 2 dosi per ogni persona. I medici sono 250.000, gli infermieri sono 450.000, circa 300.000 sono le persone che stanno nelle RSA, gli anziani si arriva a 1 milione. L'altra parte potranno essere forze dell'ordine, forse insegnanti, si vedrà, insomma. È un piano complesso da mettere in piedi. Si è parlato di un possibile ritardo dell'Italia nella fornitura di siringhe, perché ci vorranno per vaccinare tutti gli italiani 120 milioni di siringhe e di aghi. Allora siamo andati a parlare con chi si occupa effettivamente di questo. Abbiamo il nostro Alessandro Arona, ha intervistato Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medicali, che ha parlato così. Sentiamo.
Io credo che il problema vero sia che l'Italia oggi non ha una produzione domestica di questi dispositivi medici, e avendo una dipendenza forte dall'import di questi materiali dall'estero, chiaramente ha sempre è sempre l'anello debole, e da qui la necessità di sedersi con le istituzioni, il Ministero dello Sviluppo Economico e tutti i soggetti qui, tipo Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, fare un grande programma di cosiddetto reshoring, ovvero riportare la produzione in Italia.
Ma rischiamo di essere già in ritardo nella fornitura di siringhe e aghi per i vaccini anti-Covid?
Ogni tipo di vaccino avrà bisogno di una siringa di tipo diverso. Pensare al fabbisogno di 120 milioni di siringhe credo che sia difficile. Oggi dire se siamo in ritardo o meno, bisognerà capire quando la gara verrà espletata e quali saranno i tempi di consegna che l'aggiudicatario darà sulla base delle condizioni che sono state date in gara. Quindi la risposta l'avremo entro qualche giorno. Siamo tutti confidenti che in realtà gli italiani abbiano le siringhe per potersi vaccinare.
Senta Presidente, invece sulle mascherine come siamo messi? L'Italia è diventata autosufficiente nella produzione?
Il mercato delle mascherine oggi è sostenuto principalmente da alcune aziende, poche, che si sono riconvertite e alcune produzioni di Stato, perché il commissario ha acquisito dei macchinari che ha messo a disposizione di alcune aziende che hanno dato spazio per la loro produzione in un momento di crisi economica. Non si è creato un ecosistema industriale di produzione di mascherine che permetterà al nostro paese nei prossimi 10 anni di essere autosufficiente. Questo non si è creato. Se la mascherina verrà comprata a pochi centesimi, è molto probabile che la produzione italiana non sarà capace di essere competitiva. Se invece si compreranno prodotti innovativi e puntando sull'innovazione, non sul prezzo, probabilmente un'industria italiana sarà incentivata a poter investire.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, il ministro Speranza rinnova le misure per una settimana in Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. Da oggi screening di massa in Alto Adige, test rapidi al 70% degli abitanti. In Cina la Sinopharm annuncia 1 milione di persone hanno già ricevuto il vaccino sperimentale. Black Friday si valuta il rinvio per consentire lo shopping nei negozi. In Francia anche Amazon dice sì. Sicilia, comuni in rivolta per lo smaltimento di amianto nelle miniere mai bonificate. Non siamo alla discarica della regione, ne parliamo tra poco. Eccoci qua alle 13.35 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Questi che avete sentito erano i titoli oggi, le notizie principali. I vostri messaggi al 349-238-6666. Ve ne leggo uno. Lapidario, che dice così: Bolzano, puntini puntini, anni luce da Catanzaro, puntini puntini, un altro pianeta, Sandro. Ieri abbiamo intervistato il sindaco di Catanzaro sul caos calabrese, anche e soprattutto per quanto riguarda la sanità. Cosa volete aggiungere? Cosa vogliamo dire su questo? Beh, una cosa possiamo dirla, perché sicuramente sono anche gli esiti del regionalismo, soprattutto in sanità. È piaciuto a tutti in questi ultimi 15 anni il federalismo e il regionalismo, sembrava la chiave di volta per risolvere tutti i problemi. Che fine ha fatto adesso questo innamoramento per il regionalismo? Mi sembra che stia un po' in crisi, non lo so. Sicuramente una riflessione su come ridurre il divario sanitario in Italia andrà fatta, perché insomma ci sono delle situazioni oggettivamente che non possono stare insieme, la Calabria e in questo caso l'Alto Adige. Va bene, adesso con il vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Orioli torniamo sulla questione studenti.
Il punto di Alberto Orioli.
Colori delle regioni, cenoni di Natale più o meno sobri, la tragedia nella tragedia dei commissari calabresi, insomma una cortina fumogena sul vero tema di questo maledetto 2020, la scuola da casa. Fanno tenerezza a quelle ragazzine e ragazzini che come Greta restano sedute di fronte al portone delle loro scuole a pretendere di fare lezioni in classe. E rimarrà una sconfitta di questa Italia, che è il secondo paese più vecchio del mondo e non ha saputo creare una risposta che rendesse compatibile l'esigenza di proteggere i più deboli con quella di non far perdere a una generazione periodi importanti della loro formazione. Perché diciamolo francamente, la didattica a distanza è una chance, ma non basta, c'è ancora troppo volontarismo. Poi il 33% delle famiglie non ha né computer né tablet e il 30% degli italiani è un analfabeta funzionale, cioè non sa usare le nuove tecnologie, un dato che poi si salda con il 14,5% di tasso di abbandono scolastico, vale a dire oltre 100.000 studenti che lasciano medie superiori prima del previsto. Il Covid farà peggiorare questi dati, che ormai vanno letti con lo stesso orrore con cui guardiamo al rosario quotidiano sui contagi.
E va bene, va bene. Allora, sapete che spesso e volentieri di venerdì ci lasciamo con una buona notizia, cerchiamo sempre una storia a lieto fine. Oggi non ce l'abbiamo, anzi, a volte forse bisogna scavare così nel torbido, nella negatività, per poi poter raccontare anche di buone pratiche. Questa è una storia che viene dalla Sicilia, una storia esemplare in negativo, però una storia di danni ambientali e per la salute, di inefficienza del governo locale. Parliamo di amianto, perché il nuovo piano per l'amianto elaborato dalla regione 28 anni dopo rispetto a quando avrebbe dovuto essere fatto, un ritardo di 28 anni, prevede di realizzare depositi in alcune cittadine tra Milena, Serra di Falco ed Enna, a Biancavilla, anche in provincia di Catania. Molti di questi territori però hanno già avuto a che fare con l'amianto in passato e adesso non vogliono diventare la discarica, questo che dicono, della regione. Ne parliamo con Marcello Palermo, che è presidente dell'associazione No Serra di Falco. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, parliamo tra l'altro in alcuni casi di terreni, di territori che sono a rischio subsidenza, cioè con un rischio idrogeologico, no? Per cui pensare di poter in alcune di queste zone dove ci sono già delle miniere di altri materiali, dove pure l'amianto è presente nelle infrastrutture che erano presenti su queste miniere, in terreni, in territori a rischio subsidenza, sembra una cosa lunare, eppure è quello che, stando a quello che la regione ha comunicato, sarebbe in procinto di fare. Che cosa sapete di questi progetti contro i quali vi siete già mossi?
Allora, dei progetti noi in realtà siamo a conoscenza di due progetti che vengono proposti da due assessorati della Regione Sicilia. Il primo, che è arrivato circa un paio di mesi fa, parlava di bonifica del sito minerario di Bosco, dove c'è una quantità ingente di amianto che è praticamente il risultato dell'abbandono assoluto, dell'incuria del sito stesso.
Ma parliamo di San Cataldo, la zona di San Cataldo?
Sì, Bosco, sì. San Cataldo, quando dico Bosco parlo di San Cataldo.
Provincia di Caltanissetta?
Provincia di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta. E noi avevamo, come dire, accolto con piacere questa notizia, perché finalmente dopo 28 anni, dopo circa 30 anni dalla chiusura della miniera, si parlava di bonifica. A distanza di due settimane però apprendiamo dall'assessorato all'ambiente gli intenti e quindi gli interessi di voler utilizzare questo sito insieme ad altri siti che hai ben citato prima, di stoccare appunto l'amianto, perché l'amianto, ricordo, si può solo conservare, quindi stoccare, e non si può riutilizzare in questo sito minerario. Sito minerario che ha una forte subsidenza dovuto appunto al vuoto creato dall'attività estrattiva, che è durata più di 40 anni. Quindi noi siamo preoccupati, uno, perché non c'è appunto nessun intento di o meglio, questo piano regionale dell'amianto prevede appunto lo stoccaggio dell'amianto in quella miniera, ma noi siamo preoccupati a monte, perché è da tanti anni, da più di 20 anni che noi conviviamo con questa realtà, e cioè questo deposito a cielo aperto di amianto.
Tra l'altro è incredibile che abbiamo di fronte a noi, sempre che si risolvono i problemi, diciamo, in sede europea sul Recovery Fund, il possibile arrivo di oltre 200 miliardi di euro in Italia. Non si sa ancora il governo come voglia spenderli, perché non c'è un elenco preciso di opere, di piani, di cose da fare. Eppure il bisogno di investire, per esempio, nel ciclo dei rifiuti, e in questo caso dell'amianto, è evidente, no? È enorme. Cosa aspetta il governo a fare 2+2, a mandare la palla in gola, a dire ok, bene, usiamo questi fondi ingenti per fare questo tipo di interventi, no? Quali sarebbero gli interventi diciamo corretti da fare sull'amianto? Lei lo stava ricordando prima, voi lo sapete perché siete un territorio che ci è stato molto colpito da questo.
Allora, la regione Sicilia in primis dovrebbe seguire le regioni virtuose, quelle che hanno già affrontato questa tematica molto delicata dell'Eternit, dell'amianto. Io vi ricordo che Eternit è il nome dato al cemento amianto perché è veramente eterno, purtroppo non si può smaltire. Quindi secondo me l'esempio da seguire da parte della regione Sicilia è quello di appunto raffrontarsi e andare a vedere come le regioni virtuose sono riuscite a bonificare i loro territori. Ed è chiaro che questi fondi che andrebbero comunque spesi possono essere in parte utilizzati per lo smaltimento dell'amianto, quindi per lo stoccaggio dell'amianto. Noi come associazione, che siamo preoccupati della salute pubblica, preveniamo i tumori con tante attività, siamo pienamente d'accordo al piano regionale dell'amianto, anzi siamo in forte ritardo, però va fatto con una certa consapevolezza, con una certa conoscenza del territorio, affinché si possa fare nella massima sicurezza, certo. E cioè non andare a creare un problema al problema, perché questo di questo che si parla. Noi abbiamo un problema e lo andiamo ad aggravare con un altro problema, invece noi vogliamo delle soluzioni a tutela della salute pubblica.
Grazie, grazie anche a Marcello Palermo, grazie per essere stato con noi. Adesso vedremo questa questione dell'amianto in Sicilia. Adesso proviamo a rilassarci un attimino, qualche secondo di serenità. Andiamo verso il fine settimana di calcio, si ritorna. Carlo Gente.
Mi fa piacere farti questo effetto adesso.
Sì, certo. Beh, se non lo fai tu questo effetto di rilassarci, scusa, noi che parliamo di tutte cose, no, lo menagrame,
so,
eccetera.
No, lo so. Intanto ti do subito una... Per rilassarti, una positività dell'ultima ora, coronavirus,
ecco,
che incide sulle partite.
Vabbè, allora chiudo.
No, Juventus-Cagliari, sì. Una delle partite di domani, Cagliari non avrà per questo motivo Godin. Domani si ricomincia, poi per il resto ha sprombattuto il campionato, Crotone-Lazio alle 15, Spezia-Atalanta alle 18 e appunto Juventus-Cagliari domani sera 20:45. Questo è il piano di un weekend che poi propone domenica sera il big match, che è Napoli-Milan, confronto diretto di altissima classifica. Quindi questo è il piano. Tra l'altro si giocherà a sprombattuto tra campionato e coppe per alcune settimane, dunque teniamoci in contatto. In questo weekend ci sarà anche il finale del moto mondiale, si corre in Portogallo. Pista nuova e bellissima, Portimão, mondiale per la MotoGP già assegnato, sugli altri stanno ballando ancora gli italiani, quindi, okay, quindi teniamo d'occhio.
Grazie Carlo, grazie a Carlo dopo. Gente. Dopo. Piccolo break, poi Effetto Mondo insieme a Giulia Crivelli.